Radio Orizzonti in Blu, la radio che ascolta me.
Non solo cultura, a cura di Yaya Barzani.
Marcello Mastroianni è il libro che vi presentiamo oggi, pubblicato da Carocci Editore e firmato da Giulio Muggeo, docente di storia del cinema e dello spettacolo radiotelevisivo. L'autrice ripercorre la vita del grande attore a 100 anni dalla nascita e dal suo grande successo internazionale, ma esamina anche i tanti cliché e le tante gabbie che nel corso della sua carriera lo hanno imprigionato. Professoressa Muggeo, guardi, partirei con questa domanda: che cosa ha rappresentato e cosa rappresenta ancora oggi Marcello Mastroianni non solo per il nostro cinema, ma anche per il cinema internazionale?
Marcello Mastroianni rappresenta ancora oggi l'icona per eccellenza, forse la nostra unica vera icona del cinema, però non solo, perché Mastroianni ci porta a parlare non solo di cinema, ma anche ad esempio di moda, di eleganza e di tanto altro. Quindi direi che prima di tutto Mastroianni è per noi e non solo per noi un'icona. Lo è stata anche, come diceva lei giustamente, anche per un pubblico straniero, soprattutto per gli americani, che hanno visto in lui anche l'emblema, ad esempio, dell'amatore latino, del Latin Lover, che è stato insomma uno degli epiteti affibbiati appunto dalla critica, in particolare a Mastroianni, un epiteto che purtroppo, per fortuna, ha accompagnato Mastroianni nel corso della sua intera carriera dal 1960, data di uscita della Dolce Vita, fino alla sua morte, direi.
Senta, come ce lo racconta nel suo libro? Possiamo parlare magari attraverso i caratteri, almeno due caratteri, quello di Mastroianni uomo e quello di Mastroianni attore.
Sì, due facce della stessa medaglia per certi versi, nel senso che molto spesso la critica ha portato in qualche modo il pubblico a vedere Mastroianni da entrambe le parti. Il Mastroianni Latin Lover era il Mastroianni personaggio su grande schermo, che interpretava appunto l'attore che interpretava il Latin Lover in tanti film, però era anche il Mastroianni Latin Lover nella vita di tutti i giorni, nella vita personale, nella sua vita amorosa. Quindi direi che con Mastroianni, così come accade con tutte le celebrity, con tutte le icone, diciamo, vita privata e vita pubblica in qualche modo si confondono e si fondono tra loro, e per Mastroianni questo è particolarmente evidente, forse.
Ecco, per cui possiamo dire che il secondo carattere, quello di attore, ha influito nella sua vita? L'ha cambiata,
sì.
Anche?
E per certi versi sì, perché molto spesso, ad esempio, Mastroianni non era contento di questo epiteto del Latin Lover, per esempio, che era un epiteto che riguardava in prima istanza il suo ruolo nella Dolce Vita, il ruolo di Marcello Rubini. Questo ruolo, che in qualche modo doveva riguardare soltanto il Mastroianni su grande schermo, quindi i suoi personaggi, in qualche modo è un ruolo che è andato oltre il grande schermo, oltre il cinema, e in un certo senso lo ha infastidito anche nella vita reale, perché molto spesso Mastroianni parlava insomma di questo epiteto affibbiato dalla critica in particolare, e si lamentava del fatto che questo epiteto in qualche modo gli dava molti problemi nella vita personale, nella vita privata, perché in un certo senso lui, il grande Latin Lover, di fronte alle donne si trovava in una condizione di dover in qualche modo rispettare e rispecchiare anche le aspettative del pubblico femminile in particolare. Quindi molto spesso non gli andava giù, insomma, questo epiteto, anche perché gli procurava qualche fastidio. Lui diceva sempre che non era lui a sedurre le donne, ma che veniva sedotto al contrario di quanto possiamo immaginare, invece sentendo insomma i racconti.
Senta, che cos'era per lui recitare? Perché lui in fondo non ha fatto soltanto cinema.
Sì, Mastroianni è stato anche un attore di teatro, anzi lui ha iniziato proprio con il teatro e non un teatro da poco, perché il suo primo incontro con il palco del teatro è stato con, nella compagnia guidata da Luchino Visconti, quindi una figura non da poco insomma nel panorama dello spettacolo italiano dell'epoca. Il teatro è stato diciamo marginale, se vogliamo, rispetto alla sterminata carriera cinematografica che conta almeno 140 titoli accreditati, però è stata una parentesi che in qualche modo ha fortemente temprato anche Mastroianni. Lui lo dirà sempre, lo racconterà e lo ricorderà sempre anche nelle sue interviste, anche in età anziana. Il teatro diciamo è sempre stato secondario, però gli ha insegnato molto, così come gli aveva insegnato molto anche e soprattutto Luchino Visconti, che era una figura diciamo agli antipodi rispetto ad esempio a Federico Fellini.
Certamente, sì, infatti era quello che le volevo chiedere. Lei ha citato Visconti e Fellini, i rapporti che lui aveva con registi poi anche loro direi certamente con caratteri ben determinati
sì,
di un certo tipo, e anche con gli attori, con i suoi colleghi e colleghe.
Certo, in particolare si parla spesso delle colleghe, perché insomma parlare di Mastroianni significa anche inevitabilmente parlare anche di Sofia Loren, per esempio, della coppia Loren-Mastroianni, nata dai film di Alessandro Blasetti, da Peccato che sia una canaglia del 54, da La fortuna di essere donna del 56, i due film che in qualche modo creano il mito della coppia Loren-Mastroianni. Però Mastroianni è stato affiancato davvero da tantissime altre compagne, alcune di queste tra l'altro poi sono anche diventate le sue compagne nella vita, penso soprattutto a Catherine Deneuve ovviamente, che è stata anche oltre che essere la sua compagna nella vita ed è tuttora anche la madre della figlia Chiara Mastroianni, e non solo, insomma il parterre di partner femminili che hanno affiancato Mastroianni è davvero infinito. Si va da Brigitte Bardot a Faye Dunaway, altra grande fiamma di Mastroianni, dalla già citata Loren a Catherine Deneuve, Elsa Martinelli, insomma tantissime donne e grandissime attrici.
Senta, siamo arrivati un po' al termine di questa nostra conversazione, ma noi come sempre rimandiamo il suo libro alla lettura dei nostri ascoltatori. Senta, termino con un titolo di un paragrafo del suo libro, Il bravo ragazzo del cinema italiano.
Sì.
Ecco, mi ha colpito questa definizione.
Sì, un altro epiteto, alla fine un altro cliché che gli è stato in qualche modo affibbiato sempre dai produttori e dai registi che in qualche modo hanno visto nel primissimo Mastroianni, nel giovanissimo Mastroianni degli anni 50, l'incarnazione perfetta appunto del bravo ragazzo del cinema italiano. E su questo personaggio poi ci saranno delle deviazioni, in realtà verrà problematizzato soprattutto da Fellini, da Scola e altri registi che arriveranno poi negli anni 60-70, però diciamo che tutto forse è partito da lì, dal bravo ragazzo dell'Italia degli anni 50.
Giulia Muggio, grazie molte per questo tempo che ci ha dedicato e anche di questo libro molto interessante su questo nostro grandissimo attore. Grazie ancora.
Grazie molto a voi, arrivederci.
Con la seconda parte di Non Solo Cultura e con la seconda intervista cambiamo decisamente argomento. il gorgonzola, un formaggio di ispirazione. Infatti questo è il titolo del libro della Mauro Pagliai Editore, scritto da Maria Cristina Ricci, filosofa, e da Claudio Tartari, storico medievale. Nel caso del gorgonzola, caso unico nella storia dei formaggi, si è creata una mitografia e in questo libro gli autori hanno raccolto una cinquantina di citazioni che spaziano dal Settecento al XXI secolo appunto su questo gustoso formaggio. Ne abbiamo parlato con Maria Cristina Ricci. Maria Cristina Ricci, a quando si fa risalire la nascita di questo formaggio e anche la sua città natale?
Allora, la città natale è attestata dall'VIII secolo d.C., perché era un capo di pieve molto importante, quindi si suppone anche una origine romana lungo la via che usciva da Milano e raggiungeva Aquileia e poi i porti dell'Adriatico. Il formaggio è molto più difficile datarlo. Come spiega il saggio storico, è legato al fenomeno della transumanza, quindi al trasferimento dei proprietari delle mandrie di mucche da latte dalle prealpi alla fine dell'estate verso la pianura, quindi i cosiddetti bergamini, non tanto da Bergamo ma da Berga, quindi montagna, si trasferivano dalle prealpi del Lecchese, della Bergamasca, in pianura quando l'erba finiva nei loro pascoli e sostavano a Gorgonzola e nei territori limitrofi per accendere i contratti di affitto delle fascine della Bassa. Questo dopo l'escavazione del Naviglio, quindi dopo il 1457, perché le campagne irrigue, le campagne erano a sud, erano già molto ricche d'acqua per le risorgive, però con l'escavazione del Naviglio e quindi l'apertura di tutte le rocce si è creata questa situazione ideale per avere anche 7-8 tagli di fieno all'anno. I bergamini erano i proprietari anche delle competenze della lavorazione del formaggio, per cui mentre non ci sono documenti fino appunto al XV secolo di produzione di latte se non di burro per le torte, dopo invece questi proprietari di mandrie introducono anche l'arte casearia e da qui inizia la produzione del formaggio, naturalmente stagionale, quindi solo invernale. Quando poi invece lo stracchino di Gorgonzola comincia a essere conosciuto ed esportato non solo a Milano ma in zone sempre più vaste, c'è il problema anche della produzione non solo nei mesi invernali ma anche nei mesi più caldi. E qui si apre il problema perché il clima della pianura non si presta e quindi le forme di formaggio venivano addirittura trasferite nelle miniere dismesse della Val Sassina e nelle grotte naturali di Introbio di quella zona. Quindi, come spiega bene il saggio storico che completa e arricchisce questa pubblicazione, questo non ricettario, Claudio Tartari, che è uno storico del territorio e uno storico dell'alimentazione. Io ho curato soprattutto la prima parte del libro, quindi la raccolta delle citazioni letterarie.
Eh sì, perché infatti la letteratura si è servita abbondantemente di questo formaggio, direi con personaggi più disparati.
Veramente è stupefacente trovare tante citazioni in testi molto diversi, che sono epistolari, come nel caso di Rossini o anche di Puccini, testi narrativi o veri e propri romanzi. che vanno dal fine Settecento, il più vecchio l'abbiamo trovato in questo diario di viaggio di Jérôme Lalande, che era il direttore del planetario di Parigi, che viene in Italia per il Grand Tour e che descrive le campagne rigogliose nella nostra zona e la produzione di questi straordinari stracchini di gorgonzola, per poi arrivare appunto ai contemporanei, l'ultima arrivata, Viola Ardone con Il treno dei bambini, che cita il gorgonzola come un prodotto che lascia perplessi i bambini che da Napoli nel dopoguerra vengono ospitati in Emilia-Romagna, perché pensano che vogliono avvelenarli con cibi avariati come questo prosciutto con le macchie bianche che non sanno che sia che è la mortadella, oppure questo formaggio che fete di piedi, che però è una cosa stomachevole.
Certo, poi c'è da ricordare anche Manzoni.
Sì, la citazione che era universalmente conosciuta era questa di Manzoni, che parla dello stracchino nella fuga di Renzo da Milano dopo i disordini di San Martino e si ferma nell'osteria e si sfama con pane e stracchino. Mentre secondo me, ed è la citazione le citazioni più ricche, più importanti, più interessanti, sono quelle di Carlo Emilio Gadda, che in vari suoi scritti cita il gorgonzola stroppiandolo in coroconsuelo, in gorgonzoloide, eccetera, sia nella cognizione del dolore che nella dalgisa, addirittura nella poesia finale che conclude la cognizione del dolore. Quindi lo scrittore più importante e più significativo del Novecento, e non solo italiano.
Senta,
e lo fa proprio il simbolo del suo malessere esistenziale.
Ecco, e beh, questo è classico proprio di Gadda. Senta, comunque un formaggio che si avvale anche di un santo protettore.
Sì, allora, San Lucio di Cavagna, che è un paese a nord del lago di Como, è il protettore dei casari. C'è la leggenda che questo nel 1300 questo pastore molto generoso lavorava sotto padrone e omaggiava i poveri di suoi formaggi. Il padrone lo licenzia e quando lo licenzia le sue pecore cominciano e le sue mucche non cominciano a non produrre più formaggio, mentre le mucche del nuovo proprietario, del nuovo datore di lavoro di San Lucio, ha una produzione incredibile di latte. Per cui viene il vecchio padrone, lo uccide, eccetera, eccetera. Insomma, e questo culto di San Lucio è diffuso proprio in tutte le prealpi fino al Parmense, quindi proprio nella zona di produzione dei formaggi. In copertina del libro, appunto, abbiamo messo questa bella immagine di San Lucio, che ha questa forma di formaggio in mano e poi questo ramo, la spina, che serve per rompere la tagliata.
Maria Cristina Ricci.
Addirittura nel Duomo di Milano c'è la statua di San Lucio, che è rappresentato come un Mosè che al posto delle tavole della legge ha la forma di formaggio.
Maria Cristina Ricci, la ringraziamo molto, ringraziamo molto anche Claudio Tartari che con lei ha contribuito a scrivere questo libro e buon lavoro.
Grazie, grazie a voi per l'interesse che avete dimostrato per il nostro lavoro.
Si conclude anche per oggi Non Solo Cultura. Yaya Berzani ringrazia gli ascoltatori di Radio Orizzonti Blu e dà appuntamento a mercoledì prossimo.